Ma voi, chi dite che io sia? Che domanda. È impegnativa, affettivamente densa quella domanda qua. E Gesù, facendola, si espone al rischio di essere ferito e mortificato. Perché è difficile definire l'altro senza ferirlo, nel rischio di ridurlo, di ridurre la sua persona, quello che è, ad una definizione. Lo sperimentiamo anche noi, quando reciprocamente, magari anche qui, tra le coppie, in comunità, ci poniamo questa domanda: chi sono io per te? E rispondiamo con categorie: sono tua moglie, sono tuo marito, sono tuo figlio, figlia, fratello, amico. Tutte cose vere, universali, ma riduttive. Siamo di più di quella cosa lì. Siamo di più. Anche sul fatto che se sono moglie, sono comunque figlia di qualcuno, magari nonna di altri, quindi non sono solo moglie, sono di più. E siamo di più, e lo capiamo anche nello sguardo, che riusciamo a scambiarci tra di noi, basta uno sguardo e dici: sei di più di quello. Un di più che sa di relazione vissuta. Nel dialogo con i discepoli è Pietro l'unico che ha il coraggio di rispondere, andando oltre a quello che tutti dicono: sei il Battista, Elia. Lui dice: tu sei il Cristo. È l'unico, né? Chi o te fa sito? Nessuno parla. E penso anche che Pietro si sarà sentito soddisfatto. So stai bravo. L'ho indovinata. Pietro ha risposto bene, diremmo da catechismo, da enciclopedia teologica, ma non si è lasciato convocare negli affetti. Tanto che, se vi ricordate, nel Vangelo di Giovanni sul lago di Tiberiade verrà riconvocato dal risorto a rispondere tre volte alla stessa domanda: mi ami? Bello ancora che Gesù inizia a spiegare apertamente a tutti, ma il Vangelo lo dice apertamente a tutti, quello che deve accadere, e Pietro non è d'accordo, non gli piace quella strada lì che dice il Maestro, dovrà soffrire. A ciascuno di noi il Maestro pone quella domanda: per te chi sono? A che le fortane? Chi è Gesù per me? Dovremmo finire qui l'omelia, qualcuno sarebbe magari anche contento, però non la finisco qui. Dovremmo lasciarla risuonare sta domanda qua: ma Gesù chi è per me? Perché da quella risposta lì dipende tutto il nostro vivere e anche il nostro modo di relazionarci tra di noi. E forse anche noi, come Pietro, daremmo una risposta da catechismo. Chi ha fatto Pio X, chi ha fatto la CEI, le risposte sono quelle: Gesù, figlio di Dio. Che è giusta, ma è solo quello. Cominciò a insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto. E Pietro cosa fa? Lo prende e lo porta in disparte. Pensate al gesto. Gesù in mezzo a tutti lo dice. Lui lo prende e lo tira in disparte, di nascosto. E si sente autorizzato a farlo perché ha risposto bene. Beh, stai bravo. Va dietro me Satana. Perché Satana è colui che vuol sempre stare davanti. Anche a Gesù vuol stare davanti. Non è sufficiente sapere, anzi addirittura sapere chi è Gesù a volte diventa una tentazione di convincersi d'essa post. Ah, io so il catechismo, so i comandamenti, i sacramenti, so tutto, so post, so mia. Per conoscerlo è necessario fare il cammino di Pietro, di quell'uomo che, nonostante le fatiche, le comprensioni, i tradimenti, si è lasciato amare. E per lasciarti amare bisogna camminare per la strada, come il maestro, con una condizione però su quella strada lì: non distogliere mai lo sguardo dal Calvario. L'abbiamo sentita la prima lettura, né? Forte, eh? I profeti che annunciano il Messia, sarà così. Sul Calvario, nell'esperienza di quell'umana, di quel Dio fatto uomo, puoi conoscere chi è veramente Gesù, al vuol dire che senza quella roba lì, senza la croce, senza quella mensa qui, Gesù non sai chi è. Puoi sapere il nome, puoi sapere il cognome, puoi sapere tutto della Bibbia, ma se lo togli dalla croce e dalla mensa, non lo conosci Gesù. Non lo conosci Gesù. Proprio lì su quella croce, nel mistero di una libertà che ha scelto di essere per te, per ciascuno di noi, fino a farsi dono gratuito, puoi conoscere Gesù, solo lì. Allora, bello, no? Che Gesù non dice ai suoi discepoli: conoscetemi, facciamo conoscenza, cercatelo nel Vangelo se c'è, non c'è, ma dice sempre: seguite me. Al vuol dire, stide de me. Mi conoscerete se starete dietro a me, ma dovete star dietro di me. È il cammino che ci fa conoscere Gesù, aprendoci alla speranza, che non è riducibile all'ottimismo o all'ingenuo buonismo di chi si obbliga a volte a vedere o si illude di vedere solo il bello e il buono, perché non c'è solo il bello e il buono nella vita. Come se la vita, la storia, l'esperienza umana potesse essere ridotta all'astrazione, al co. No, l'abbiamo sentito nel Salmo. Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Ma dobbiamo saltare sui banchi stasera, né? Sarà la festa innovatoria che mi agita, ma bisogna saltare sui banchi. Vuol dire che quella speranza lì è viva. Al vuol dire che è una persona, non è un concetto e neanche un affetto. È Gesù vivo la nostra speranza. A volte facciamo fatica, ma anche crekele che lo vle. Che è Gesù vivo la nostra speranza. E al volto di colui che per me, per te, ha dato la vita, ci ha amato fino a dare la vita per me. Non si è tirato indietro davanti a quella roba lì. E non c'è nulla di astratto nel donare la vita. L'ha fatto anche Dio, lo fate voi, eh? Quando qualcuno di voi ha scelto di mettere al mondo dei figli, che ne gode astratto, eh? Puoi aver studiato tutta la psicologia e la pedagogia che vuoi, ma genitore lo impari quando hai figli, eh? Che ne gode fa? Lo impari facendolo. Una speranza così chiede di rimanere in relazione con Lui. E in quella relazione con Gesù, personale, comunitaria, solo lì possiamo dire che Lui è la nostra speranza. Quella speranza che ci fa alzare la mattina dal letto, che ci rimette in piedi dopo l'ennesima caduta, che ci sostiene di fronte al buio e al dramma dell'esistenza. Lui è la speranza. Arrivo alla conclusione. Forte Giacomo. Nella seconda lettura, non può esistere una fede senza le opere. Vuol dire che non puoi ridurre la fede ai buoni pensieri, ai buoni propositi. Amo tutto il mondo, ma la capella, la sta. Dobbiamo amare chi abbiamo vicino, perché chi è lontano, finché non ti dà fastidio, non si è butto io, di che gli vogliamo bene. Non si è butto io. No. La fede chiede di essere incarnata ogni giorno, nei gesti semplici e quotidiani di cura gratuita offerta all'altro. E allora ancora più radicale, perché non puoi pensare di conoscere Dio se non ti prendi cura dell'uomo, di quello che hai vicino, del fratello, a volte faticoso e pesante, ma lo siamo tutti, ma in quel prenderti cura dell'altro che riconosci il senso di un amore che è per te fin per l'eternità. Se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce, rinneghi se stesso e mi segua. Finisco con questo. Per anni, per secoli ci hanno insegnato: accetta la tua croce nel senso di sofferenza. Quasi ti dicevano: ada che se te che mia la cruz, tende mia in paradiso. La ole mia la cruz. La ole mia. Non è questo il concetto, eh. La croce non è la sofferenza ricevuta o ricercata. Non la si inventa la croce. E nemmeno ci capita fatalmente la croce. È il suo stile di vita che ha il tratto unico del dono. Vuol dire che quando tu nella vita ogni giorno scegli di farti dono, di essere dono, assumi la croce nell'offerta della vita per il bene dell'altro. E allora lì sì, ha senso. Quella croce saprà di risurrezione. Se no non ha senso. È il nostro io che vuole soffrire, ma non ha senso. E solo quando quotidianamente poni gesti, dimentichi di te per far vivere l'altro, per far vivere l'altro, inizi a rispondere a quella domanda: chi sono io per te? Ed è nella perdita della vita, nel dono, che tutti ne, tutti, anche a 90 anni, diventiamo e rimaniamo capaci di speranza. Del bene, usciamo da questa messa, con le nostre fatiche di tutti i giorni le portiamo dietro sempre. Ma quando proviamo a imitare Lui nel dono, portiamo la speranza. E il nostro mondo ha bisogno di tanta speranza.